anche il terzo ultimo. Non è l'ultimo. Terzo ultimo.
Terzo ultimo.
Allora, domani sera alla parrocchia di San Bernardino comincerò una tre mercoledì sul Vangelo di Marco. Faremo una lettura recitata di tutto il Vangelo di Marco in tre volte, con esegesi biblica e accompagnamento di violoncello e di corale. Allora, l'attore è già preparato, quindi chi vuole sentire tutto il Vangelo di Marco letto in tre serate con la mia presentazione biblica, ogni gruppo di capitoli io faccio la presentazione. È un'occasione per leggere tutto il Vangelo in una volta sola, in tre incontri. Domani sera nella chiesa di San Bernardino, in via San Bernardino, al fondo di via di Nanni, lo sapete, no, non sulla foto, proprio San Paolo.
No, per noi. Diciamo, all'ortano.
Comunque, piazza San Bernardino, sapete, piazza Robbia, ecco, lì in mezzo.
Dov'è questo?
Questo chiesone dei frati francescani è un'occasione per leggere il Vangelo dell'anno prossimo in una forma un po' diversa, perché c'è una recitazione, non una lettura, è un attore che abbiamo preparato, che qualcuno conosce già, perché Massimo Cosma è quello che mi aiuta sempre nella maratona biblica tutti gli anni, e oltre a questo c'è appunto una piccola esegesi di presentazione, ma con una lezione continua, quindi in tre volte lo leggeremo tutto. Seconda cosa, oggi Enrico ci introduce nel cuore della lettera ai Romani. La volta scorsa abbiamo visto la figura di Melchisedec, la lettera agli Ebrei, scusate, la volta scorsa abbiamo visto la figura di Melchisedec, e questa volta entreremo proprio nella parte centrale, nel sacerdozio ebraico e nel nuovo sacerdozio di Cristo. Avremo poi con me i prossimi due incontri, e io vi presenterò l'ultima parte della lettera ai Romani, agli Ebrei, quella parenetica, esortativa, se la prima è quella dottrinale, la seconda è quella esortativa, che vedrete è veramente uno splendore misconosciuto su cui non si inventa mai. La parola è
voilà. Siamo alla lettera agli Ebrei, i Romani li lasciamo dove sono al momento. Allora, come al solito, cominciamo pregando.
Se anche questa lettera agli Ebrei è tenuta da un romano, allora
anche per quello forse. No? E visto che si parla parecchio in questi tre capitoli di stasera di perdono dei peccati, approfittiamo facendo una liturgia di perdono. Dovremo ripetere insieme: perdona, Signore, le nostre colpe.
Perdona, Signore, le nostre colpe.
Tu che ami la rettitudine e detesti l'impietà, che desideri assolverci anziché condannarci, a te ci avviciniamo per confessare le colpe. Sollevaci dunque dal peccato, dal trascorso, dalla colpa. Perdona,
Signore.
I nostri occhi guardano a te con fiducia. Ci presentiamo a te per supplicarti. Usa indulgenza con noi. Siano cancellati i nostri peccati. Buono e perdonatore tu sei. Perciò hai fissato questo giorno per il nostro perdono.
Perdona, Signore, le nostre colpe.
Come già facesti per l'intercessione di Mosè, quando alle sue preghiere tu rispondesti, perdono. Liberaci oggi dalla strettezza, ascolta dall'alto il nostro grido. Noi ti invochiamo, non allontanarti, sparisca completamente ogni traccia della nostra impietà. O Dio onnipotente, porgi orecchio alle nostre preghiere, sia gradita la nostra orazione, rivolgiti benigno per condonare le nostre colpe, possa essere accolta la nostra supplica questa sera e giunga la serenità nel mattino. perdona, Signore, le nostre colpe. Ecco, abbiamo pregato con una delle tante preghiere che nel giorno di Kippur, nel giorno dell'espiazione dei peccati per gli ebrei, di cui si parla parecchio in questi capitoli, no? Gli ebrei usano, meglio, il sommo sacerdote usa per chiedere perdono a Dio dei peccati. Quindi abbiamo fatto proprio il Kippur tutti insieme questa sera. La settimana scorsa il nostro autore, dopo un rimprovero alla comunità ancora poco adulta nella fede, vi ricordate? La prima parte, no? Fino al 6, versetto 20, aveva dimostrato la superiorità del sacerdozio di Cristo. Ricordate le sette caratteristiche di questa perfezione, no? Superiorità sul sacerdozio levitico che era detto imperfetto, tutto il capitolo 7. Ora, nei prossimi tre capitoli, l'autore continua il suo ragionamento, presentando nuovi motivi che sottolineano l'eccellenza del ministero di Cristo. La prima parte del capitolo 8. La perfezione del suo sacrificio che toglie veramente il peccato e rende possibile una nuova e definitiva alleanza. Il capitolo 9 è l'inizio del capitolo 10. L'autore vuol dimostrare che Gesù è il vero, unico, il nuovo sommo sacerdote, perfetto ed efficace, il sacrificante ma anche il sacrificato. Abbiamo suddiviso il testo in 8 pericopi, secondo lo schema che vedete nelle dispense, senza però dimenticare come si concludeva la sezione precedente, da cui partono i ragionamenti del nostro autore. Questo era il sommo sacerdote che ci occorreva, diceva il versetto 26 del capitolo 7. È la parola del giuramento posteriore alla legge che costituisce sacerdote il figlio, versetto 28 capitolo 7. Il giuramento è quello di Dio nel Salmo 110. Il Signore ha giurato, tu sei sacerdote per sempre, in eterno. Detto a colui che siede alla sua destra e quindi, secondo il nostro autore, detto e giurato a Gesù, che si è assiso alla destra del trono della maestà dei cieli. Capitolo 8, versetto 1. Il Salmo 110, attribuito a Davide, è posteriore, come parola di Dio, alla Torah di Mosè, e quindi si sostituisce alla legge mosaica che imponeva il sacerdozio della tribù di Levi. Già Davide, dice il nostro autore, profetizzava, grazie al giuramento di Dio, un nuovo, eterno, perfetto sacerdozio. E allora, partiamo dalla prima pericope. Gesù sommo sacerdote, sono i primi 6 versetti del capitolo 8. Il punto capitale delle cose che stiamo dicendo è questo. Noi abbiamo un sommo sacerdote così grande che si è assiso alla destra del trono della maestà nei cieli, ministro del santuario e della vera tenda che il Signore, non un uomo, ha costruito. Ogni sommo sacerdote, infatti, viene costituito per offrire doni e sacrifici. Di qui la necessità che anche Gesù abbia qualcosa da offrire. Se egli fosse sulla terra non sarebbe neppure sacerdote. Vi ricordate la volta scorsa, lui è della tribù di Giuda, quindi non può essere un sacerdote, no? Poiché vi sono quelli che offrono i doni secondo la legge, i Leviti. Questi offrono un culto che è immagine e ombra delle realtà celesti, secondo quanto fu dichiarato da Dio a Mosè quando stava per costruire la tenda. Qui si cita Esodo 25:40, guarda, disse, di fare ogni cosa secondo il modello che ti è stato mostrato sul monte. Ora invece egli ha avuto un ministero tanto più eccellente quanto migliore l'alleanza di cui è mediatore, perché è fondata su migliori promesse. Quindi Gesù, sommo sacerdote, assiso alla destra, è il ministro del santuario e della vera tenda che il Signore ha costruito. Per comprendere meglio i versetti 2-5, dobbiamo per prima cosa tornare al racconto dell'Esodo, capitolo 24, versetto 12, che dice, Francesco, prendi questa di Bibbia, che dice: il Signore disse a Mosè: sali verso di me sul monte e rimani lassù. Io ti darò le tavole di pietra, la legge, eccetera, eccetera. Quindi Mosè salì sul monte e la nube coprì il monte. Mosè entrò dunque dentro la nube al settimo giorno e salì sul monte. Rimane lì 40 giorni. Secondo Esodo, il Signore gli ordina la costruzione di un santuario, capitoli 25 fino al 27 di Esodo, e glielo descrive con grande precisione. Inoltre gli indica come esecutore dei lavori, diremmo oggi come progettista, come capo cantiere, Esodo 31:2, ho chiamato per nome Bezalel. Questo sarebbe il costruttore. Ora, in ebraico il nome Bezalel significa nell'ombra di Dio. E questo è importante perché avete già visto che spesso ritroviamo la parola ombra per descrivere il santuario dell'antica alleanza. Ombra quindi non solo come parvenza, no? Come similitudine, ma ombra perché è stato costruito da colui che era nell'ombra di Dio. Chi era questo Bezalel? Era figlio di Uri della tribù di Giuda. Torna quindi di nuovo questa tribù di Davide, che quindi per la costruzione della tenda ha un'importanza fondamentale. Era della tribù di Davide chi progettò questa tenda su ordine di Mosè, ma è della tribù di Davide Salomone che costruisce poi il Tempio. Quindi tutto torna a Davide e al figlio finale di Davide, il Messia. No? Cosa dice poi Esodo? Questo Bezalel l'ho riempito dello spirito di Dio perché abbia saggezza, intelligenza e scienza in ogni genere di lavoro. Queste tre caratteristiche sono quelle che vengono usate per descrivere poi Salomone, che anche lui con saggezza, intelligenza e scienza costruirà il Tempio. Prima che Mosè scenda dal monte, Dio gli dice le parole che l'autore della lettera agli Ebrei cita qui, al versetto 5. Guarda ed esegui secondo il modello che ti è stato mostrato sul monte. Questo ci dice l'Antico Testamento. Il commento rabbinico in vari Midrashim su Mosè ricama su questi versetti e ce li racconta in questo modo. I nostri padri raccontano che nell'ora in cui Mosè salì sul monte, una nube venne a posarsi davanti a lui. La nube si aprì, tipo ascensore. Il profeta vi entrò e quella lo trasportò nei cieli. Segue la descrizione dei primi quattro cieli, in cui il profeta incontra le quattro schiere angeliche, ne conosce il compito che Dio ha loro affidato e, sempre trasportato dalla nube, arriva al quinto cielo, dove gli viene insegnata la Torah. Subito dopo risale in ascensore e arriva al sesto cielo, dove è situato il Gan Eden, il giardino, no? L'Eden. Lì incontra Abramo, Isacco e Giacobbe e lì gli viene mostrato il santuario celeste. Quando Mosè entrò nel santuario dell'alto, quindi dei cieli, l'angelo del santuario gli disse: guarda bene, perché tu farai laggiù un santuario. Poi c'è la descrizione di tutto quello che vede Mosè. Poi Mosè dentro il santuario incontra il Messia e prima di tornare sulla terra chiede. Mosè chiese al santo benedetto egli sia: come devo fare il tuo santuario? Il santo rispose: non te l'ho già mostrato in cielo? Tutto quello che è in cielo deve essere sulla terra. Fa la mia dimora qua giù simile a quella lassù. Allora, cosa ci vuole dire l'autore della lettera agli ebrei? Il santuario del deserto e poi il Tempio di Gerusalemme, il culto e i riti che si sono svolti e si svolgono nel presente, capitolo 8, versetto 5, sono solo immagine e ombra della realtà celeste. Cioè sono un tentativo imperfetto umano di riprodurre ciò che nella perfezione e nel divino avviene nei cieli. C'è una brutta copia, quella che abbiamo sulla terra, del vero tempio, del vero santuario, che è solo nei cieli. Solo il Messia, che è nel santuario celeste, può offrire a Dio il vero culto e operare come vero sommo sacerdote. Infatti al versetto 6 si dice: egli, cioè il Cristo, il Messia, ha avuto un ministero tanto più eccellente. E al versetto 2: ministro del santuario e della vera tenda che il Signore e non un uomo ha costruito, cioè quella tenda, quel santuario che è nei cieli, costruito direttamente da Dio. Il libro apocrifo Testamento di Ruben, che fa sempre parte del testamento dei 12 patriarchi di cui parlavamo la volta scorsa, al capitolo 6 dice: per questo io vi ordino di ascoltare Levi, perché conoscerà la legge di Dio e farà i sacrifici per Israele fino al compimento dei tempi. Quindi arriverà l'unto, il Messia, sommo sacerdote indicato dal Signore. Questa prima pericope si conclude con un primo accenno al discorso sull'alleanza. Quella stabilita da Gesù al versetto 6 è migliore di cosa? Rispetto a quella di Abramo e di Mosè, perché è fondata su migliori promesse. Qui a Gesù è dato il titolo che tutta la tradizione ebraica dà al nostro padre Mosè, cioè mediatore. Egli è il mediatore, come lo fu della prima Mosè, della seconda e ultima alleanza. Tant'è che dal versetto 7 si parla delle due alleanze, seconda pericope, dal versetto 7 al versetto 13. L'autore riprende il discorso del versetto 6 con una affermazione, diremmo, lapalissiana. Se la prima alleanza infatti fosse stata perfetta, non sarebbe stato il caso di stabilirne un'altra. Cioè, normale. Ma è stato Dio stesso ad annunciare questo prodigio per mezzo del profeta Geremia, che già agli esuli di Babilonia aveva predetto la fine della prima alleanza. Versetto 8: ecco, vengono giorni, dice il Signore, quando io concluderò un'alleanza nuova e non sarà come quella che feci con i loro padri, diversa. Se vedete il testo, vi accorgete che i versetti dall'8 fino al 12 sono una citazione unica di Geremia 31-34. Secondo la versione greca della Bibbia, però in questo caso le differenze col testo ebraico sono veramente minime, quindi abbiamo un testo molto simile. Le parole del profeta iniziano con un rimprovero per l'infedeltà di Giuda e Israele che lo ha portato in esilio e alla distruzione. Dobbiamo andare al capitolo prima, capitolo 30, in cui si dice: si ode un grido di spavento, di terrore, non di pace, perché ogni faccia è stravolta, impallidita, ahimè. Qui è Dio che dice ahimè. È il tempo dell'angoscia per Giacobbe, a cui seguono però parole di speranza. In quel tempo io sarò Dio per tutte le famiglie di Israele, ed esse saranno il mio popolo. Ti ho amato di amore eterno, per questo continuo a restarti fedele. Ti edificherò di nuovo, tu sarai riedificata, Vergine di Israele. Ecco, li riconduco dalla terra di settentrione, li raduno dall'estremità della terra, cioè dai luoghi dove la dominazione babilonese li aveva dispersi. Chi ha disperso Israele lo raduna, lo custodisce come un pastore il suo gregge. Ecco, questo è il contesto in cui si inserisce il brano che il nostro autore cita. Dio infatti, versetto 8, biasimando il suo popolo, dice, ma biasimando lo si capisce se si leggono i due capitoli precedenti di Geremia. Qui si annuncia, versetto 8b, la nuova alleanza, diversa da quella fatta coi padri all'uscita dall'Egitto. E da notare il verbo, il testo latino traduceva: verranno giorni quando stringerò con Israele un patto nuovo. Il verbo della Bibbia latina è consumato. Una Bibbia del 1898 traduceva: ecco, vengono giorni che io fermerò con la casa di Israele un patto nuovo. E Geremia 31 era tradotto così: che farò un nuovo patto con la casa di Israele. Il testo ebraico sottolinea più il fare alleanza, stringere un patto. Se vedete però, il nostro autore scrive concluderò, che non solo vuole avere il senso di creare una nuova alleanza, ma alleanza conclusiva, ultima, non ce ne saranno altre. E ciò lo dice chiaramente più avanti, i versetti che non cita il nostro autore sono i versetti 35 e 36 dello stesso capitolo 31 di Geremia. Così dice il Signore, che ha posto il sole come luce del giorno, la luna e le stelle come luce di notte, che agita il mare. Quando tutto questo non ci sarà più, allora anche la discendenza di Israele cesserà di essere un popolo davanti a me per sempre. Quindi l'alleanza di Gesù, ultimo mediatore, intercessore, sommo sacerdote, è la conclusiva, la definitiva, e non ce ne sono altre fino alla fine del mondo. Questa è l'alleanza che ci porta al termine dell'era umana. Le caratteristiche di questa nuova alleanza, versetto 10, porrò le mie leggi nella loro mente, le imprimerò nei loro cuori, letteralmente sui loro cuori. Sarò il loro Dio ed essi saranno il mio popolo. Tutti infatti mi conosceranno, perché io perdonerò le loro iniquità, non mi ricorderò più dei loro peccati, come abbiamo pregato prima. La novità è che la Torah di Dio non sarà più scritta su delle tavole di pietra, ma nel cuore stesso dell'uomo, così che l'obbedienza a Dio sarà secondo lo spirito e non secondo la lettera. Dice Paolo in 2 Corinti 3:6, Dio ci ha resi ministri, adatti di una nuova alleanza, non della lettera ma dello spirito. Perché la lettera uccide, lo spirito invece dà la vita. Più avanti Geremia, capitolo 32, dice: darò loro un cuore unico e un'unica via, perché mi amino tutti i giorni per il loro bene. Concluderò con loro un'alleanza eterna, non mi allontanerò più da loro. Metterò nei loro cuori il mio amore e non si allontaneranno più da me. Un cuore unico. Lev Ehad. Ricorda la formula, ascolta Israele, Adonai è il tuo Dio, Adonai è l'unico, Adonai Ehad, unico, cuore unico. Come Dio è unico, la nuova alleanza unificherà il cuore dei fedeli tra di loro e con il cuore di Dio. Vi ricordate Atti 4:32? La moltitudine dei credenti aveva un cuore unico e un'unica anima. Altre caratteristiche sono la conoscenza di Dio. Prima lettera di Giovanni, capitolo 2, quanto a voi, l'unzione che avete ricevuto da Lui rimane in voi e non avete bisogno che qualcuno vi istruisca, come diceva Geremia. Rimanete in Lui come essa vi ha istruito. Sempre Giovanni 2:20, prima lettera, ora voi avete ricevuto l'unzione dal Santo e tutti avete la conoscenza e il perdono dei peccati. Anzi, la certezza che Dio li ha già belli che dimenticati. Dice Geremia, non mi ricorderò più dei vostri peccati. Non è demenza senile da parte di Dio, eh? È misericordia, è cuore di Dio, e se il nostro cuore è unico con il suo, beh, tirate voi le conseguenze su come dovremmo usare misericordia e perdono nei confronti dei fratelli, ecco, con buona pace degli anti-Francesco. La conclusione, già implicita in tutta la citazione di Geremia, è formulata esplicitamente al versetto 13. Ciò che è antico è prossimo a scomparire. Probabilmente nelle comunità cristiane c'era qualche nostalgico del fascino del vecchio apparato liturgico rituale israelitico, molto solenne, canti, azioni, eccetera, a differenza di quella poca roba che erano le prime riunioni di preghiera dei primi cristiani, no? Non avevano un tempio, non avevano una chiesa, non avevano un luogo sacro, si trovavano in mezzo ai boschi oppure a casa di qualcuno che, superando la paura, no, della legge romana, li ospitava a pregare, ma trovavano quello che c'era, no? E non c'è niente di nuovo in questo. Quanti nostalgici della messa in latino, della sacralità dei sacerdoti, no? Della chiesa potente, del preconcilio, del papa portato sul baldacchino tutto vestito in un certo modo, quanti Lefebvre ci sono ancora, probabilmente c'erano anche ai tempi del nostro scrittore. Per questo il nostro autore inizia a ricordare il culto antico per poi paragonarlo al nuovo patto, alla novità che cancella il vecchio, che è prossimo a scomparire. Ecco perché la terza parte si chiama il culto antico, sono i primi 10 versetti del capitolo 9. Allora, anche se destinata a scomparire, l'antica alleanza che al versetto 1 è chiamata prima, per distinguerla dalla nuova, quella messianica, aveva ordinamenti cultuali e un santuario. Certo, versetto 1. Anche la prima alleanza aveva norme per il culto e un santuario terreno. Altre traduzioni, invece di terreno, riportano di questo mondo. La Bibbia latina dice seculare. Letteralmente il termine greco suona cosmico. Quindi santuario cosmico. Molti midrashim giudaici ci dicono che la terra è lo specchio del cielo, un riflesso dell'ordinamento cosmico, e lo stesso vale per il santuario. Giuseppe Flavio, storico ebreo romano, nella sua Guerra giudaica, al capitolo 5, quando descrive il santuario, scrive: era fatto di materiali di colore diverso, quasi a simboleggiare l'universo. Sopra la tenda era rappresentata tutta la volta celeste, per il culto di portata cosmica. Quindi il santuario cosmico che richiudeva il cosmo. Possiamo dividere i versetti dal 2 al 10 in questo modo. La prima tenda, il versetto 2, la seconda tenda, i versetti dal 3 al 5, e il culto che si svolgeva dal versetto 6 al versetto 10. Allora, prima parte, versetto 2. Anche se l'antico santuario era un'unica tenda, l'autore lo presenta come se fossero due, prima e seconda, separate da due veli. La prima tenda, versetto 2, veniva chiamata il Santo, Kodesh in ebraico. Il nostro autore ricorda ciò che conteneva: il candelabro, la menorah, che era situata a sinistra da chi entrava ed era verso sud, secondo la disposizione sia della tenda che del tempio. La menorah era interamente d'oro, alta circa un metro e mezzo, aveva sette braccia. Era posta nel tempio sopra un tavolo, un tavolino d'oro, e per accenderlo si appoggiava una scala in pietra su cui saliva il sacerdote con l'ampolla dell'olio, il fiammifero, cioè quella fiamma che aveva, e accendeva. Poi c'era la tavola e i pani dell'offerta, shulchan in ebraico. Era un mobile diviso in due parti, ognuna delle quali aveva sei ripiani, per un totale di 12 mensole, su cui venivano posati i pani di presentazione o di offerta che simboleggiavano e ricordavano le 12 tribù di Israele. Anche questo shulchan, questo mobile, era d'oro, misurava circa un metro per mezzo metro ed era posizionato alla destra di chi entrava, cioè verso nord. Allora la menorah di qua, il tavolo dall'altra parte. Il santo, questo Kodesh, questa prima tenda, era uno stanzone di 21 metri per 11, quindi parecchio grande, e conteneva anche, se il nostro autore non se lo ricorda, due piedistalli d'oro, dove nel giorno di Kippur si posavano due recipienti, uno conteneva sangue di toro, l'altro sangue di capro, che il sommo sacerdote utilizzava per le sacre aspersioni, così come fanno oggi i nostri presbiteri con l'acqua santa. Avete presente quando vanno in giro per la chiesa a tirare l'acqua santa, no? Lì il sacerdote aveva questi due bacili pieni di questi sangue e con quello aspergeva il popolo. Dietro al secondo velo, versetto 3, cioè il divisorio, la tenda, nel Tempio di Salomone erano due porte. Nel secondo tempio, quello di Esra e Neemia, era il tendone, il velo del Tempio, c'era la tenda chiamata Santo dei Santi, Kodesh a Kodeshim. Era la parte più sacra del Tempio. Misurava 10 metri per lato. Là c'era la Shekinah, la presenza di Dio, ma solo il sommo sacerdote vi entrava in questo stanzone una volta all'anno, nel giorno di Kippur, giorno di espiazione, di richiesta del perdono dei peccati, per recitare la quinta preghiera di quel giorno, la Neilah, la preghiera della chiusura, subito prima del tramonto. È una confessione dei peccati con richiesta di perdono e la proclamazione solenne del nome di Dio, della sua unità. Parte di quella preghiera è quello che abbiamo fatto questa sera, questa preghiera proprio che veniva detto al termine del Kippur, no? Alla fine della preghiera si suonava lo shofar, quel trombone fatto con il corno, no? Di animale, di montone di solito, che significava è finita, No, il Kippur è finito, andate in pace, e tutti se andavano finalmente a mangiare, perché era 24 ore che erano tutti a digiuno, per cui appena si suonava tutti quanti partivano, no? Il nostro autore al versetto 4 dice che il santo dei santi conteneva l'altare d'oro con i profumi, il Mitzbeach Hazanah. Era un quadrato di 50 centimetri per 50, secondo Esodo 31, di legno di acacia. Su questo altare veniva bruciata la Ketoret, che è una miscela di incensi. Qui però sorge un problema, perché secondo Esodo 36, 40, 26 e secondo Giuseppe Flavio, questo altare non si trova nel Santo dei Santi, bensì al centro del Santo, tra la menorah e il tavolo dei pani. E qui allora i commentatori si sbizzarriscono nelle ipotesi. Chi dice che l'autore voleva parlare dell'incensiere che portava con sé il sommo sacerdote? Altri lo identificavano con un turibolo di cui parla Levitico 16:12, pieno di braccia e due manciate di incenso aromatico, lo porterà oltre il velo, così la nube di incenso coprirà il propiziatorio che sta sull'altra. Altri se la cavano dicendo che le nostre conoscenze storiche e archeologiche non ci permettono di capire a cosa si riferisse, per cui non creiamoci questo tipo di problema. Forse basterebbe dire che il nostro autore ha commesso un errore. Ha spostato l'altare dell'incenso nel Santo dei Santi, con buona pace dei commentatori e in pieno rispetto con la tradizione ebraica, che nel Kodesh HaKodeshim, Santo dei Santi, ha solo indicato la presenza di due cose: l'arca e la pietra fondamentale. Quindi probabilmente è un errore del nostro autore. Questo però per alcuni è il segnale che questa lettera è stata scritta dopo la distruzione del Tempio, perché a questo punto i ricordi, ma che cosa c'era lì? Ma a me pare quello, tanto è stato distrutto, per cui forse si è persa. Per altri invece è soltanto un errore. Allora, nel Santo dei Santi c'era l'arca dell'alleanza, Aron a Kodesh, tutta ricoperta d'oro, che era composta da tre contenitori cubici, posti uno dentro l'altro. Quello più esterno e quello più interno erano d'oro, quello intermedio era di legno, nella quale si trovano, versetto 4, un'urna d'oro contenente la manna, come ricorda Esodo 16, 33-34. Il bastone di Aronne che era fiorito, Numeri 17, 23-25, ci ricorda che c'è una contestazione contro Mosè e Aronne da parte di Core e dei suoi amichetti. No, e loro dicono: perché Aronne deve fare il sacerdote e tutta la sua tribù? E noi chi siamo? Anche noi siamo usciti dall'Egitto, anche noi abbiamo questi diritti. Dio dice a Mosè: di a tutti i capi delle 12 tribù di piantare dentro la tenda un bastone e di aspettare il giorno dopo. Quando il giorno dopo i 12 capi delle tribù entrano dentro la tenda, scoprono che il bastone di Aronne era fiorito con fiori di mandorlo. E allora dicono: vabbè, d'accordo, è Dio stesso che ha stabilito che la tribù di Levi, in Aronne e chi verrà dopo di lui, dovrà essere capo del servizio sacerdotale in Israele. Quindi il miracolo del bastone. Questo bastone è dentro all'arca. E poi ci troviamo le tavole dell'alleanza, quelle ricevute da Mosè sul Sinai, Esodo 34, Deuteronomio 10. Qui il nostro autore ricorda bene cosa conteneva l'arca. anche se dobbiamo ricordare che l'arca era presente solo nella tenda del deserto e nel tempio di Salomone. Nel secondo tempio non c'era già più. Rapita dai babilonesi, nascosta da Geremia, come dice il libro dei Maccabei, andata a fuoco insieme al tempio, solo Dio sa dove è finita l'arca. Noi, al di là di Indiana Jones che la ritrova nella fantasia, per il resto non lo sapremo mai. Sempre all'interno del santuario, del Tempio di Gerusalemme, c'era l'Even Ashtia, cioè la pietra fondamentale, chiamata così perché su di essa poggiava l'Arca Santa. Era uno spuntone di roccia, no? Del Monte Moria, monte di Gerusalemme, dove il Midrash racconta che Abramo legò Isacco per sacrificarlo a Dio, dove Giacobbe sognò la scala dove gli angeli salivano e scendevano. Quindi era il luogo dove il cielo si unisce alla terra. Oggi questa pietra è nella moschea Kubbet HaSakra, cioè la cupola della roccia, sempre a Gerusalemme, vicino al muro occidentale, muro del pianto. Secondo la tradizione musulmana, proprio da questa roccia Muhammad sarebbe stato rapito al cielo. La roccia voleva salire con lui, arrivare fino al cielo, ma l'arcangelo Gabriele la trattenne con una mano. L'impronta di questa mano sarebbe ancora oggi visibile, se ci fosse concesso di entrare dentro questa moschea, ma a noi e agli ebrei non è concesso. Per gli israeliti invece la mano sarebbe quella di Isacco, oppure la mano di Abramo, che ha lasciato questa impronta. Impropriamente noi chiamiamo questa moschea di Omar, ma fu costruita dopo la sua morte da Abd el-Malik nel 690 d.C. Versetto 5. Sopra l'arca stavano i cherubini della gloria che stendevano la loro ombra sul propiziatorio. Il propiziatorio è il coperchio d'oro dell'arca, su cui erano saldati due enormi angeloni, due cherubini, con le ali spiegate, a simboleggiare l'invisibile presenza di Dio, che era velata, nascosta dalle ali di questi cherubini, che coprivano completamente il propiziatorio. Salmo 80 ricorda: tu pastore di Israele, ascolta seduto sui cherubini, risplendi. Salmo 99, il Signore regna, siede in trono sui cherubini. Versetti 6-10 si parla del culto. Dopo aver descritto le due tende del santuario del deserto o le due stanze del Tempio Salomonico, ora si parla dei rituali che si svolgevano. Qual è la tesi del nostro autore? Il popolo sacerdotale della prima alleanza poteva entrare solo nella prima tenda, nella prima stanza, il vero accesso. Il vero incontro con la presenza di Dio era interdetto dal velo che separava dal Santo dei Santi, dove, versetto 7, invece entra il sommo sacerdote soltanto una volta l'anno, il giorno di Kippur. Quando c'era il Tempio, il sommo sacerdote, vestito di bianco, chiedeva perdono per i suoi peccati, per quelli degli altri sacerdoti, quindi ci impiegava un po' di ore, e di tutto il popolo. Poi scostava il velo divisorio ed entrava nel Santo dei Santi, solo lui. Lì compiva aspersione col sangue sacrificale, bruciava incenso e recitava, come dicevamo prima, la Neilà, la preghiera finale di Kippur. Il versetto 7 lo ricorda: entrava portando del sangue che offriva per se stesso e per quanto commesso dal popolo per ignoranza. I commentatori dicono che si parla di ignoranza della legge, ma il nostro autore, secondo me, si riferisce alla preghiera che il sommo sacerdote recita prima di introdursi nel Santo dei Santi, la Kol Nidre, che vuol dire tutti i voti, che chiede a Dio di annullare tutti i voti, gli impegni, i giuramenti e obbligazioni fatte a Dio nell'anno trascorso senza riflettere o non rispettati. La preghiera dice: tutti i voti, i giuramenti, gli impegni cui avessimo contro volontà o per ignoranza, ecco l'ignoranza, contravvenuto, siano considerati come non emessi, e invochiamo perdono ed espiazione per tutti i nostri peccati. Secondo la tradizione ebraica, nel giorno di Kippur avvennero dei fatti importanti: la circoncisione di Abramo, il dono a Mosè delle seconde tavole della legge e la Kedah, cioè il sacrificio di Isacco, avvenimento che i cristiani leggevano come profezia del sacrificio di Gesù, simbolo del Messia innocente e sofferente. Akedah significa legare. Come Isacco fu legato all'altare, così il Cristo è legato alla croce. Come Israele è legato alle tavole della legge, alla Torah, così il Messia legherà il nuovo popolo ad una nuova legge. Come la salvezza di Abramo è legata alla sua circoncisione, così la salvezza del Messia è legata alla circoncisione del cuore. Ecco allora che la tesi del nostro autore comincia a prendere corpo. Gesù è il nuovo sommo sacerdote e Messia, che è entrato nella seconda tenda ed ha eliminato il velo separatore. Il Kippur di Gesù è definitivo, unico ed eterno. Da due tende ne ha fatta una sola. C'è un unico grande santuario dove l'accesso a Dio è per tutti. Versetto 8. Lo Spirito Santo intendeva così mostrare che non era ancora stata manifestata la via del santuario finché restava la prima tenda. Il Kippur di Gesù ha aperto la via del santuario per il suo popolo sacerdotale, come viene detto in modo chiaro nella quarta sezione, quella che, vedete, abbiamo chiamato il nuovo culto, versetti 11-15. Cristo invece è venuto come sommo sacerdote dei beni futuri, attraverso una tenda più grande e più perfetta, non costruita da mano d'uomo, cioè non appartenente a questa creazione. Santuario dei cieli. Egli entrò una volta per sempre nel santuario, non mediante il sangue di capri vitelli, ma in virtù del proprio sangue, ottenendo così una redenzione eterna. Infatti, se il sangue dei capi e dei vitelli, la cenere di una giovenca sparsa su quelli che sono contaminati, cioè i peccatori, li santificano purificandoli nella carne, quanto più il sangue di Cristo, il quale mosso dallo Spirito eterno offrì se stesso senza macchia a Dio, purificherà la nostra coscienza dalle opere di morte, perché serviamo al Dio vivente. Per questo egli è mediatore, torna di nuovo la parola, di un'alleanza nuova, perché essendo intervenuta la sua morte in riscatto delle trasgressioni commesse sotto la prima alleanza, coloro che sono stati chiamati, cioè noi, ricevano l'eredità eterna che era stata promessa. Versetto 11. La tenda non costruita da mano d'uomo è il santuario celeste, quello mostrato a Mosè, secondo Esodo e Midrash. Come il sommo sacerdote attraversava il velo del Santo dei Santi, così Gesù ha attraversato con la sua risurrezione, ascensione, il velo che separa Dio dall'uomo, aprendoci le porte del santuario celeste, senza più tende all'interno, per donarci, versetto 12, in virtù del proprio sangue, una redenzione eterna. Il nostro autore ritorna sulle differenze tra culto giudaico e purificazione, perdono del peccato e sacrificio di Gesù, i versetti 13-14, e lo fa accennando a due rituali. Il primo, il sangue di capri e vitelli, sono quelli immolati nella festa di Kippur, indicati in Levitico 16-11-15, dove il sommo sacerdote sacrificava un vitello nel santo sull'altare dei sacrifici e con il suo sangue entrava nel santo dei santi, toccava il propiziatorio, il coperchio dell'arca, a destra. Quindi a destra il propiziatorio era macchiato dal sangue del vitello. Rientrava, veniva sacrificato un capro, gli portavano davanti due capri, uno veniva scelto a sorte, veniva sacrificato e con il suo sangue il sommo sacerdote rientrava nel santo dei santi e toccava, bagnava il lato sinistro del propiziatorio. Quindi il sangue dei vitelli e dei capri si intende questo rito del sommo sacerdote. Abbiamo detto che i capri erano due. Uno era sacrificato lì, l'altro che già diceva è toccato a lui, io sono tranquillo, invece venivano imposte le mani dal sommo sacerdote per trasmettergli tutti i peccati del popolo. Poi lo prendevano, lo abbandonavano nel deserto per essere divorato dagli animali predatori o morire di fame o di sete. Lo chiamavano il capro espiatorio, l'agnello di Dio che portava su di sé il peccato di tutti i fratelli. No? Voi allora capite quando Giovanni Battista lo indica a Gesù, ecco l'agnello di Dio che porta o toglie i peccati, cioè chi è ebreo capisce che si riferisce al capro espiatorio che si immola nel deserto portandosi il peccato di tutto l'anno commesso dal popolo e in questo modo espia con la sua morte, con il suo sangue, tutti questi peccati, no? Per noi questo titolo, Agnello di Dio, purtroppo ha perso molto di consapevolezza, di significato, no? Ma per un ebreo che ascoltava Giovanni Battista, che vede Gesù che dopo il battesimo si allontana per andare nel deserto ed essere tentato, il significato era chiarissimo, sia per Giovanni Battista che per Gesù stesso, che per tutti i discepoli. Tant'è che quando torna dal deserto, purificato potremmo dire, perché ha portato i peccati di tutto Israele, comincia ad avere i discepoli, comincia a creare una comunità. Allora, il primo culto era quello del sangue, il secondo la cenere di una giovenca sparso su quelli che sono contaminati. Fa riferimento a Numeri 19, ordina agli israeliti che ti portino una giovenca rossa, senza macchia, senza difetti, che non abbia mai portato il giogo. Viene uccisa, col suo sangue si asperge 7 volte la tenda del convegno. Poi l'animale è bruciato, ma le sue ceneri devono essere conservate, dice il testo, fuori dall'accampamento, in un luogo puro, e usate con l'acqua di purificazione. È un rito per il peccato. Il popolo veniva asperso con questa miscela, acqua e cenere di questa mucca, per cancellare i peccati. Se questi due rituali davano la purificazione a chi commetteva peccati, ci ricorda il nostro autore, verso 14, tanto più il sangue di Cristo porterà, versetto 15, con la sua morte in riscatto letteralmente in redenzione delle trasgressioni commesse, per tre motivi. Primo, la spontaneità del sacrificio di Gesù. Vedete, versetto 14, offrì se stesso senza macchia, come la giovenca rossa, a Dio. Due, la totale purezza di sacerdote e vittima, che in Gesù sono un'unica cosa. Tre, natura umana e divina di Gesù, versetto 14, mosso per mezzo, letteralmente, dallo Spirito eterno. Fa sì che gli uomini, per mezzo di Lui, possano ormai essere, versetto 14, purificati dalle opere morte e servire al Dio vivente. Questo servire, letteralmente, bisognerebbe tradurlo con eseguire un servizio liturgico, essere sacerdoti del Dio vivente, perché, versetto 15, figli di una nuova alleanza, eredi delle promesse. Qui e nella prossima sezione il nostro autore gioca col termine greco diatheke, che ha due significati: alleanza, traduce l'ebraico berit, e testamento, disposizione post mortem. La Bibbia 70 lo usa per indicare sia l'alleanza tra Dio e il popolo, la berit, sia l'alleanza tra le tribù, sia l'alleanza tra i popoli. Nella koinè, nella lingua di ogni giorno, il greco parlato, indica più propriamente il testamento e le disposizioni legali. E lo stesso vale per il latino testamentum, no? Che indica entrambe le cose, sia l'alleanza sia il testamento. Il termine diatheke lo troviamo 50 volte nel Nuovo Testamento e ben 17, quindi più del 33%, nella lettera agli ebrei, in particolar modo nei versetti che seguono. Quindi la quinta sezione, testamento e alleanza, versetti 16-22. Allora, il termine diatheke, inteso come testamento, lo troviamo ora nei versetti 16-17. Ora, dove c'è un testamento, è necessario che la morte del testatore sia dichiarata, perché un testamento ha valore solo dopo la morte e rimane senza effetto finché il testatore vive. Noi che siamo ormai in età abbastanza avanzata, queste cose già cominciamo a domandarcene. Allora, se al versetto 15 si parlava di eredità eterna, eredità, ciò porta spontaneamente a pensare ad un testamento, perché è nel testamento che si lascia l'eredità. Viene applicato, dicevamo, solo dopo la morte di chi l'ha redatto, e qui il nostro autore lo applica a Gesù. Il suo testamento ci nomina eredi delle promesse. L'alleanza è una decisione bilaterale tra due o più entità, Dio e il popolo, tribù di Giuda e tribù di Ruben, no? Il testamento invece è un atto unilaterale, effettuato liberamente, dettato solo dall'amore, nel caso di Gesù. Con la sua morte siamo diventati eredi della sua divinità per sua scelta, per il suo intervento unilaterale. Non è un'alleanza, è un testamento. Nei versetti che seguono si torna a parlare di vecchia e nuova alleanza. Per questo, versetto 18, neanche la prima alleanza fu inaugurata senza sangue. Infatti, dopo che tutti i comandamenti furono promulgati a tutto il popolo da Mosè, secondo la legge, questi, preso il sangue di vitelli e dei capri, con acqua, lana scarlatta, issopo, asperse il libro stesso e tutto il popolo, dicendo: questo è il sangue dell'alleanza che Dio ha stabilito per voi. Esodo 24:8. Alla stessa maniera, con il sangue asperse anche la tenda, tutti gli arredi del culto. Secondo la legge, infatti, quasi tutte le cose vengono purificate con il sangue. Senza spargimento di sangue non esiste perdono. Allora, l'importanza del sangue è una costante nell'Antico Testamento. Si basa su Levitico 17:11. La vita della carne è nel sangue. Perciò vi ho concesso di porlo sull'altare in espiazione delle vostre vite. Perché il sangue espia in quanto è vita. Versetto 12, nessuno tra voi mangerà il sangue, perché versetto 14, la vita di ogni essere vivente è il suo sangue. Allora, l'aspersione col sangue delle vittime sacrificali era molto diffusa fra le popolazioni semitiche e la troviamo spesso nella liturgia mosaica, per l'altare, per i sacerdoti, per i peccatori. Oggi resta per l'ebraismo ortodosso solo il divieto assoluto di mangiare o toccare il sangue, anche di berlo. Secondo la cultura antica, se la vita, ciò che anima un essere vivente, sia uomo, sia animale, è nel sangue, assumerlo, mangiarlo, berlo, significa far entrare dentro di te questo essere, autotrasmettersi mangiando o bevendo un'altra vita, diventare ciò che mangi. Se un animale è impuro, mangiandolo diventi impuro pure tu. Capite allora anche perché ancora oggi gli islamici non mangiano nella maniera più assoluta né la carne di cane né la carne di maiale, no? Perché c'è questa mentalità. L'impurità, solo quello di maiale, l'impurità del suo sangue, della sua carne, mi contagia, mi assimila a lui, trasformando la sua vita nella mia vita. Capite però allora lo scandalo del discorso di Gesù. Chi mangia la mia carne, beve il mio sangue, proibito dalla Torah. No? Questo è il mio corpo, questo è il mio sangue, prendete, mangiate, bevete. No? Mosè diceva tutto il contrario, l'ebraismo dice tutto il contrario, capite? Poiché per la nostra cultura ciò che mangi diventa te e non il contrario, come per gli antichi. Quindi noi rischiamo spesso di perdere il vero significato dell'Eucaristia, secondo le parole ma soprattutto secondo la cultura di Gesù. Con l'Eucaristia noi diventiamo Lui, il suo sangue, la sua vita trasforma la nostra, assimilandola alla sua. Giovanni 6, chi beve il mio sangue ha la vita eterna e lo risusciterò, chi beve il mio sangue rimane in me e Dio in lui. Con la nostra cultura occidentale queste cose le abbiamo totalmente perse. Dobbiamo tornare, almeno quando leggiamo questi testi, alla cultura antica, alla mentalità antica. Se mangio carne di maiale divento un maiale, ma se mangio la carne di Gesù allora io divento, capite? Questa è la gran cosa del sacramento eucaristico, della vita sacramentale. Capite allora perché in questi versetti si sottolinea l'importanza del sangue? Versetto 18, neanche la prima alleanza fu inaugurata senza sangue. E perché il nostro autore forzi un po' le scritture, qui amplifica, ricordando come Mosè dopo il dono della legge, versetto 19, prende il sangue e annaffia qualsiasi cosa, con acqua, lana scarlatta, il sopo, il libro della Torah, tutto il popolo, la tenda A, la tenda B, tutto è macchiato. In realtà Esodo 24 ricorda che Mosè asperse col sangue solo altare e il popolo. Però il nostro autore si fa prendere forse un po' la mano, aggiunge l'issopo che è un ricordo della prima Pasqua in Egitto, no, con cui si aspergevano le porte col rametto di sopo, no? Immolate la Pasqua, prendete un fascio di sopo, intingete nel sangue l'issopo e spalmate l'architrave della vostra casa. No? Quindi lui aumenta, ci mette anche l'issopo. La porpora rossa ricorda il vestito che Dio cucì ad Aronne, secondo Siracide 45. E in Esodo il vestito dei sacerdoti è color sangue, scarlatto. Lo stesso accade al versetto 20. Il nostro autore si fa tirare un po' la mano e dice: Mosè dicendo: questo è il sangue dell'alleanza che Dio ha stabilito per voi, citando Esodo 24:8, che però non dice così. Esodo dice: ecco il sangue dell'alleanza. Allora, scrivendo questo è il sangue invece di ecco il sangue, il nostro autore mette in bocca a Mosè le parole di Gesù all'ultima cena, creando un parallelismo fra i due mediatori della prima e seconda alleanza. La tenda, rotolo della legge, gli abiti dei sacerdoti, versetto 21, tutti gli arredi liturgici erano, dirà il versetto 23, figura di ciò che è il santuario e il culto celeste, e la loro purificazione, santificazione, espiazione dei peccati avveniva con mezzi terreni, il sangue degli animali sacrificati, versetto 22. Questo era quanto poteva bastare per la prima alleanza. Ma la nuova alleanza si fonda sul sangue e sul sacrificio del Messia, che elimina il vecchio rituale. E quanto si comincia a dire nella sesta sezione, il sacrificio perfetto, versetti 23-28, fine del capitolo 9. Era dunque necessario, era nel piano, nel disegno di Dio, che le cose raffiguranti, le realtà celesti, fossero purificate con tali mezzi. La tenda, il tempio, l'antica purificazione di persone e oggetti, avevamo visto, erano figura, immagine, ombra di ciò che si pensava fosse nei cieli. Mosè vide la realtà, le realtà sacre nel sesto cielo, e gli fu ordinato di farne una raffigurazione terrena, rituali comprese. Ma le stesse realtà celesti, cioè il vero santuario divino, le sue celebrazioni, dice la nostra lettera, dovevano esserlo con sacrifici più perfetti, la CEI traduce superiori a questi. Il sacrificio di Cristo giunto, versetto 26, nella pienezza dei tempi, è la realtà, la perfezione, il vero culto desiderato da Dio. Non è figura imperfetta terrena, ma realtà efficace ed affidabile. Versetti 24-25, Cristo infatti non è entrato in un santuario fatto da mani d'uomo, figura di quello vero, ma nel cielo stesso, per comparire ora al cospetto di Dio a favore nostro. E non deve offrire se stesso più volte, come fa il sommo sacerdote che entra nel santuario ogni anno con il sangue di altri. L'idea del Messia che sacrificasse se stesso per la salvezza degli uomini la troviamo già nei commenti rabbinici. Nel Midrash su Esodo, quando si ricorda il viaggio di Mosè nei sette cieli, si racconta che dopo aver visto e studiato il santuario, Mosè incontra il Messia. Il Santo, benedetto egli sia, indicando Mosè, disse al Messia: questi dà inizio alla tua opera. Vorrai tu portarla al termine? Lui porterà Israele nella terra promessa. Tu farai della terra intera una terra promessa? E il Messia dice sì. Attenzione, i peccatori e i loro peccati ti metteranno sotto un giogo di ferro. Tutte le sofferenze di tutti i luoghi, di tutti i tempi, saranno la tua sofferenza. La tua volontà è con tutto questo? Il Messia rispose: nella gioia del mio cuore accetterò tutti i dolori, purché nessuno sia perduto in Israele, al di fuori di Israele, perché tutti i figli di Adamo siano salvati dalla mia sofferenza. Versetto 25 ricorda ancora una volta, abbiamo sentito, il Kippur, rito annuale di purificazione. Il sacrificio imperfetto ha bisogno di ripetitività. Quello perfetto è unico, altrimenti il Messia, versetto 26, fin dalla fondazione del mondo avrebbe dovuto soffrire molte volte. Invece ora, una volta sola, nella pienezza dei tempi, egli è apparso per annullare il peccato mediante il sacrificio di se stesso. Il Messia fin dalla fondazione del mondo, cioè in principio. Quando Dio crea il cielo e la terra, la tradizione rabbinica racconta che le prime cose che Dio crea sono gli angeli, i sette cieli, la Torah, il Messia, il santuario, il giardino dell'Eden. Subito dopo aver creato queste cose, Messia compreso, la terra e il cosmo e quanto è contenuto. Del resto abbiamo appena sentito che Mosè, salendo nei cieli, incontra tutte queste realtà, Messia compreso, che è lì, che attende la pienezza dei tempi. Il libro apocrifo, libro di Enoch, personaggio che incontreremo con Carlo al capitolo 11, scritto, dice il grande Paolo Sacchi, tra il 200 e il 175 avanti Cristo, e che nei primi quattro secoli, pensate, questo libro, considerato oggi apocrifo, faceva parte del canone cristiano, cioè era parola di Dio, si leggeva nelle comunità cristiane come si leggono queste lettere agli ebrei, ai romani, eccetera, no? Allora, qui nel libro di Enoch il Messia è descritto in questo modo, capitolo 48. Il figlio dell'uomo era presso il Signore degli Spiriti, prima che fosse creato il sole e gli astri. Prima che fossero fatte le stelle del cielo, il suo nome fu chiamato dal Signore. Egli sarà il bastone dei santi e dei giusti, sarà luce dei popoli, speranza di coloro che soffrono. Perciò egli fu scelto e nascosto presso Dio, da prima che fosse creato il mondo e per l'eternità davanti a lui. Il libro di Enoch dà al figlio dell'uomo un luogo dove abitare, il santuario, alla presenza di Dio, come dice anche Ebrei 9:24. Enoch, capitolo 39, dice il Messia: «Vidi la dimora del Signore, la volli abitare». Il mio spirito desiderò quella dimora dove era la mia eredità. Qui si dice che siamo noi l'eredità, perché così è stato stabilito a mio riguardo, stare davanti al Signore e fare sempre la sua volontà. Capitolo 49, l'eletto, il Messia, sta davanti al Signore e la sua gloria è per i secoli dei secoli, la sua potenza di generazione in generazione. Suo compito finale è compiere il giudizio in nome di Dio. Rovescerà i re e i potenti dei loro troni, riempirà di vergogna i potenti perché la loro forza è nelle loro ricchezze e negli idoli. Non è che ricordo un po' il Magnificat, questo testo. Del resto anche Gesù conosceva questa teoria del Messia preesistente fin dalla fondazione del mondo. Quando dice nel Vangelo di Giovanni ai farisei, prima che Abramo fosse, io sono, cioè io in quanto Dio ero là, in quanto Messia ero là. E lo sottolinea Giovanni nel prologo, in principio, stesso incipit del Genesi, il Verbo, altro nome del Messia, era presso Dio ed era Dio, in principio, prima della creazione. Tutto è stato fatto, la creazione, per mezzo di lui. Versetto 27, e come per gli uomini è stabilito che muoiano una volta sola, dopodiché viene il giudizio, così Cristo, dopo essersi offerto una volta sola per togliere il peccato di molti, apparirà la seconda volta, senza alcuna relazione con il peccato. Ormai la prima volta ha distrutto il peccato, la seconda volta non viene più per distruggere il peccato e portare il perdono di Dio agli uomini, a coloro che l'aspettano per la loro salvezza. Quindi sarà un ritorno di salvezza. Il giudizio è quello finale. Come tutti noi saremo sottoposti al giudizio dopo la morte, versetto 27, così anche il Messia concluderà la storia della creazione, ritornando per dare via al giudizio finale. La concezione ebraica del Messia, figlio dell'uomo, si incarna perfettamente in Gesù. Egli era già presso Dio prima della fondazione del mondo e nel presente, innalzato alla destra del Padre nostro, mediatore, fonte di perdono per i nostri peccati, unico sommo sacerdote, che tornerà nel futuro, apparirà una seconda volta, a dare la salvezza a tutto ciò che per mezzo di lui è stato creato tramite il giudizio finale. Dirà più avanti la nostra lettera, capitolo 13:8, Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e per sempre. Settima parte, iniziamo il capitolo 10, l'abolizione del servizio del sacrificio antico. Sono i primi 10 versetti. Il nostro autore ritorna ancora una volta sulla differenza tra i sacrifici della prima alleanza e quello di Gesù. La legge, infatti, poiché possiede soltanto un'ombra di beni futuri e non la realtà stessa delle cose, non ha mai il potere di condurre alla perfezione per mezzo di sacrifici, che sono sempre uguali, che si continuano a offrire di anno in anno, coloro che si accostano a Dio. Altrimenti non si sarebbe forse cessato di offrirli, dal momento che gli offerenti, purificati una volta per tutti, non avrebbero più alcuna coscienza dei peccati. E invece in quei sacrifici si rinnova di anno in anno il ricordo dei peccati. È impossibile, infatti, che il sangue di tori e di capri elimini i peccati. Si riferisce di nuovo a Kippur, che si ripete anno a anno, quello del sacrificio quotidiano nel Tempio che non conduce a perfezione, versetto 1. Non purifica una volta per tutte, versetto 2. Non toglie, ma ravviva il ricordo del peccato, versetto 3. La mancanza di volontà redentiva da parte delle vittime, dice al versetto 4, rende inefficace il loro sacrificio. Come commenta Gregorio di Nazianzo, dottore della Chiesa, monaco e teologo del 350 d.C. più o meno, perché il sangue dell'unico figlio sarebbe gradito al padre che non ha voluto gradire Isacco offerto in olocausto ad Abramo, ma sostituì questo sacrificio umano con quello di un ariete? Non è evidente che il padre accetta il sacrificio non perché lo esiga o ne provi qualche bisogno, ma per realizzare il suo disegno. Occorreva che l'uomo fosse santificato attraverso l'umanità di Dio. C'era bisogno che egli stesso ci liberasse, trionfando sul tiranno, la morte, il male, il peccato, con la sua forza e ci richiamasse a lui mediante suo figlio. Versetto 5. Per questo, entrando nel mondo, Cristo dice... Qui si cita il Salmo 40, versetti 7-9, secondo la versione greca, che è molto differente da quella ebraica. Entrando nel mondo dice, tu non hai voluto né sacrificio né offerta, un corpo invece mi hai preparato. Il testo ebraico dice, sacrificio e offerta non gradisci, gli orecchi mi hai aperto. Letteralmente, gli orecchi mi hai perforato. Non hai gradito né olocausti né sacrificio per il peccato, non hai chiesto olocausto è per il peccato, allora ho detto, ecco io vengo, poiché di me sta scritto nel rotolo del libro, per fare, oh Dio, la tua volontà. Mio Dio, questo io desidero, la tua legge è nel mio intimo. Va avanti il Salmo. L'ebraico, l'orecchie mi hai perforato, si riferisce a una salsa che è ricordata in Esodo 21 e Deuteronomio 15, in cui si dice che gli schiavi, i servi, che al termine del loro periodo di schiavitù o di servizio desideravano restare al servizio del loro padrone, ormai da uomini liberi, ma sempre al servizio del padrone, dovevano perforarsi le orecchie, come fanno i giovani oggi che mettono quei buchi, quella roba terrificante che gli fa arrivare l'orecchio praticamente a livello del ginocchio, no? Avete presente? No?
L'orecchini?
Sì, quell'orecchini lì. Allora il segno, l'orecchino, no? Che portava il servo, era segno che era un uomo libero, ma che continuava il servizio perché ormai si era affezionato alla famiglia dove lavorava, alle persone, al proprio padrone, e continuava. Nel terzo canto del servo di Yahweh, Isaia 50, il Signore Dio mi ha perforato l'orecchio, dice il Messia, e io non ho posto resistenza, ho presentato la mia schiena ai flagellatori, le guance a chi mi strappava la barba, la faccia agli insulti e agli sputi. Testo ebraico sottolinea la disponibilità di Davide di farsi servo del Signore. Il testo greco traduce diversamente, e da testo che parla di Davide come servo di Dio diventa testo messianico. Il figlio di Davide, il Messia, il servo di Dio, per fare la volontà del Padre si è incarnato. Un corpo mi hai dato, assume un corpo umano entrando nel mondo. Allora il Salmo 40 si trasforma nell'annuncio dell'incarnazione, dell'abolizione degli antichi sacrifici nell'unico e perfetto sacrificio, dice Ravasi, del corpo di Cristo crocifisso e glorioso, entrando trionfalmente nella teologia cristiana. Versetti 8-10, siamo quasi al termine. Dopo aver detto: tu non hai voluto e non hai gradito sacrifici offerti, olocausti per il peccato, cose che vengono offerte secondo la legge, soggiunge: ecco, io vengo a fare la tua volontà. Così egli abolisce il primo sacrificio per costituire quello nuovo. Mediante quella volontà siamo stati santificati per mezzo dell'offerta del corpo di Gesù Cristo una volta per sempre. Scusate il gioco di parole. Grazie alla volontà di fare la volontà del Padre da parte di Gesù, che gli uomini sono santificati una volta per tutte, senza bisogno di ulteriori sacrifici. Diceva il buon vecchio Rabbi Gamaliele, contemporaneo di Gesù, maestro di San Paolo, nei detti dei padri: fa la sua volontà come se fosse la tua, affinché egli faccia la tua come se fosse la sua. Annulla la tua volontà di fronte alla sua. Siamo arrivati all'ultima sezione del programma odierno. Peccato e perdono, capitolo 10, 11, 18. Togliete quell'accento dalle dispense perché sembra un'eresia, e alla fine io e Carlo verremo arrostiti su qualche ruolo e su qualche rogo della Sacra Inquisizione. Ogni sacerdote si presenta giorno per giorno a celebrare il culto, a offrire molte volte gli stessi sacrifici. Vedete che ripete sempre le stesse cose, che non possono mai eliminare i peccati. Cristo invece, quello che interessa a noi, avendo offerto un solo sacrificio per i peccati, si è assiso per sempre alla destra di Dio, aspettando ormai che i suoi nemici vengano posti a sgabello dei suoi piedi. Infatti, con un'unica offerta, egli ha reso perfetti per sempre quelli che vengono santificati. Letteralmente il testo dice: ogni sacerdote sta in piedi ogni giorno officiando, celebrando il culto. Invece Gesù è assiso alla destra di Dio. Vi ricordate che commentando il capitolo 1 Marco ci ricordava che il re era seduto, segno della sua regalità, mentre tutti gli altri restavano in piedi? In questo modo il nostro autore sottolinea di nuovo la superiorità e l'efficacia del sacrificio di Cristo rispetto al culto levitico e del sommo sacerdote, citando di nuovo il Salmo 110. Ci ricorda che il sommo sacerdote Gesù celebra da seduto alla destra di Dio, come il re, come il figlio di Davide, come figlio di Dio alla destra del Padre, Messia di redenzione. In 2:10 si leggeva: conveniva che Dio rendesse perfetto Gesù. Qui al versetto 14 la perfezione viene estesa a tutti. Egli ha reso perfetti per sempre quelli che vengono santificati. Avevamo visto che uno dei compiti del sommo sacerdote era di essere mediatore tra Dio e l'uomo. L'attuazione dell'uomo perfetto rappresenta il coronamento del suo operare. Gesù è l'adempimento di tutto il sacerdozio vetero testamentario. Così come lui è stato reso perfetto, la nostra eredità è diventare perfetti mentre veniamo santificati. Nei versetti finali 15-18 si citano di nuovo, come in 8:10-12, le parole di Geremia 31-34 sulla nuova alleanza, con una prospettiva diversa. Porrò le mie leggi, la Torah, nei loro cuori, le imprimerò, le scriverò nella loro mente. Dice Salmo 19:8: la legge del Signore è perfetta, dona vita. Come la perfezione della Torah per la mentalità rabbinica rende perfetti, così ora è la parola di Gesù, il suo sacrificio, a rendere perfetta l'umanità, grazie al perdono dei peccati da lui apportato, che fa sì che non ci sia più bisogno di ulteriori sacrifici, come si dice al versetto 18. Mi ha fatto un po' tardino, ma...
Posso dire una cosa? Qui ritorna la stessa espressione della lettera ai Galati: nella pienezza dei tempi. Che cos'è questa pienezza dei tempi? Cioè, perché 2017 anni fa era la pienezza dei tempi? Cioè, è una cosa che mi sono chiesto tante volte.
La pienezza dei tempi per il mondo rabbinico era la fine del mondo, era ciò che capitava alla venuta del Messia e all'apertura del giudizio universale. Quindi, quando si parla di pienezza dei tempi in una mentalità giudaica, si parla dell'escatologia, diremmo oggi, no? Del giudizio finale e del trionfo del Messia, che ridarà a Dio il regno sulla tutta la creazione che era impastata di peccato, portandola alla perfezione, al pleroma, direbbe San Paolo, alla pienezza totale di tutto. Ok? Quindi, a un certo punto, il cristianesimo si rende conto, già nei primissimi secoli, che il Messia è arrivato e aspetta, la fine del mondo non arriva. Quindi sposterà quest'idea di pienezza dei tempi in un futuro che solo la Trinità conosce. Quindi il ritorno del Messia, la seconda venuta con il giudizio finale. In questo coincidiamo di nuovo con il mondo ebraico. Loro stanno aspettando la prima divenuta, che equivale alla fine dei tempi, alla pienezza, quando tutto sarà pieno in Dio, no? Noi aspettiamo la seconda, ma che più o meno è uguale a quella che aspettano gli ebrei per la fine dei tempi. C'è da fare un po' di attenzione, perché c'è un'altra teoria che dice, ebraica, che dice che come Dio ha creato in sei giorni e ha vissuto la pienezza del riposo del sabato al settimo giorno, allora la pienezza avverrà dopo sei periodi, dopo sei ere del nostro mondo, no? Siccome un salmo dice per te un giorno vale mille anni, no? O Dio, perché un giorno vale mille anni, loro dicono come sei giorni è stata la creazione, 6.000 anni durerà la nostra terra. La pienezza dei tempi sarà la fine, no? Del 6.000, quando il 6.000 arriverà e si inizierà il settimo, quindi la pienezza è Dio. Ecco, per il calendario ebraico noi siamo nel 5.777. Quindi speriamo tutti che sia solo una delle tante teorie millenaristiche che, come quella dei Maya, che alla fine sono la solita fake news, direbbe il Renzi, e quindi insomma speriamo che non sia vera, che la pienezza dei tempi non sia quando scocca il 6.000, perché altrimenti...
Però qui la lettura è tutta antimillenaristica, nel senso che ora, una sola volta, nella pienezza dei tempi, Cristo è apparso per annullare il peccato mediante il sacrificio di se stesso. Quindi la pienezza dei tempi, l'escaton, è cominciato nell'incarnazione di Cristo.
Esatto. Quindi teoricamente ci resterebbero altri 4.000 anni, se la teoria dei 6.000 è giusta, e quindi possiamo stare tranquilli. Ok, ci vediamo allora settimana prossima con Carlo. Tu non ne potevi più,
Ero per il bigliettino.
Ah sì, vabbè.
Marco.
Marco.
Aspetto.